Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo continuando ad ascoltare la storia del profeta Giona, che è molto, molto significativa per tutti noi. Ieri, se ricordate, Giona finalmente fa quello che Dio gli chiede di fare. Va nella città di Ninive a predicare la conversione, diversamente la città sarebbe stata distrutta. Ora, Giona, quando compie questa opera del Signore, con quale intenzione lo fa? Ci mette il cuore? Ci mette l'amore? Oppure lo fa perché lo deve fare? Perché sai, se poi non lo faccio, il Signore potrebbe arrabbiarsi e poi passo i guai. È sempre, sempre per se stessi. Beh, se Giona avesse compiuto questa missione con il cuore, e che quindi se lui andava dicendo convertitevi, fate penitenza, cambiate strada, perché il Signore è molto offeso dai vostri peccati, eccetera, no? Uno dice, almeno crede in quello che dice. La speranza è che veramente la gente lo ascolti, e che quindi se ci dovesse essere anche soltanto una persona che lo ascolta e che inizia a pregare, a cambiare vita e a offrire sacrifici, sarebbe stata la persona più felice di questo mondo, Giona. E invece che cosa succede? Succede, come abbiamo ascoltato ieri, che la gente tutta fa penitenza, si converte, il Signore verso tutti vuole estendere la sua misericordia, ma Giona si ribella, si sdegna, prova quasi un'invidia. Salviamo il profeta Giona, non siamo noi certamente a giudicarlo. Perché che cosa succede nel brano che abbiamo ascoltato? Giona si lamenta con Dio e gli dice: ma non è così, non è bene che tu sia così buono, che tu sia così misericordioso. Ecco carissimi, siamo nel mese di ottobre, il mese del Santo Rosario, il mese missionario. Non dimentichiamo qual è la missione della Chiesa oggi nel mondo. Perché esiste la Chiesa? Noi che siamo membra vive della Chiesa, qual è il compito che il Signore affida a ciascuno di noi? Ah, guardate, se dovessimo chiedere un pochettino in giro che cosa è la Chiesa per te, a che cosa serve la Chiesa, qual è il fine della Chiesa, ci sentiremmo dire delle cose che veramente fanno cadere i capelli dalla testa, no? E la Chiesa serve, non lo so, per fare del bene ai poveri. Certo, il bene ai poveri si fa, è per curare gli ammalati nei paesi di missione, ma ci mancherebbe altro, e come, no? Per aprire gli oratori e far stare i ragazzi un po' insieme anziché vanno nelle sale giochi, ma certamente. Ma qual è il fine ultimo, fondante della Chiesa? È la salvezza degli uomini. O entriamo in questa dimensione soprannaturale, oppure, carissimi, qui battiamo l'aria, altrimenti siamo un'associazione come tante associazioni, culturali, quelle che volete. La Chiesa ha da Dio la missione di portare alla salvezza tutti gli uomini, in unione con il suo capo, Cristo, l'unico Salvatore, e della sua Santissima Madre, la Corredentrice. Per cui, quando un fratello si converte, in cielo si fanno feste, esultanze, gioie, e in terra? Oh, fratelli carissimi, questa dovrebbe essere la nostra gioia, vedere un fratello che si converte, che cambia strada. E invece Giona si lamenta e si sdegna che gli fa male un po' la testa per il troppo caldo, per questo ramoscello di ricino che si è seccato, ma per quella gente che si converte e si salva non è in grado di gioire. Concludendo, fratelli carissimi, il Signore ci chiede di fare tutto, ma dico tutto, sempre con questo fine, il fine di portare alla salvezza tutte le anime. Ed è questa la migliore forma di dare gloria a Dio, perché come ci insegna Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo vivente, cioè l'uomo che si salva, l'uomo che ingrazia, l'uomo che vive veramente, non quello che gli batte il cuore, perché un uomo che batte il cuore può essere tranquillamente una persona morta, cioè una persona che sta già con il piede nella fossa, nell'inferno, se è in disgrazia, se vive in peccato. Ma l'uomo vivente è l'uomo che è in pace con Dio. Questa è la gloria di Dio. Allora, se noi ci impegneremo a fare tutto per salvare le anime, noi daremo gloria a Dio al massimo grado. E come possiamo noi che dalla mattina alla sera compiamo lavori umili nelle nostre fabbriche, al lavoro, in viaggio, con la famiglia, i figli, i mariti, noi possiamo salvare anime? Certo, certo, tantissime anime, purché quello che noi facciamo lo facciamo in intima fusione con Gesù. Signore, mi unisco con te e compio questo atto, accetto questa sofferenza, porto insieme con te il peso di questa giornata per la salvezza dei fratelli, per la conversione dei peccatori. Mi accosto alla Santa Comunione perché tu abbia misericordia di me e di tutti i miei fratelli. Ecco, mettere sempre questa intenzione in tutto quello che noi facciamo. Ed ecco che, fratelli, anche la preghiera acquista il suo vero significato. Ma come? Non sapevano pregare i discepoli di Gesù? Sì che sapevano pregare, no? Erano maestri di preghiera, erano figli del popolo eletto. Però avevano bisogno che Gesù insegnasse loro a pregare, cioè a entrare nello spirito della preghiera, perché le cose non vengano mai fatte perché si fanno, perché bisogna farle, come Giona. Senti, mi dici di andare a Ninive e non ci vado. Poi mi costringe ad andare, ci vado, vediamo di finirla presto sta storia perché c'ho da pensare ai fatti miei. No, le cose non si fanno perché si devono fare e mi devo togliere il pensiero. Questo vale anche per la preghiera. Tutto deve essere fatto con lo spirito giusto, nel significato giusto e con tutto noi stessi. Quindi anche la preghiera. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati e tieni lontano da noi le tentazioni. Un Padre nostro, detto con il cuore, quante anime salva, quante anime. La Vergine Santa ci aiuti ad entrare sempre di più in fusione con le intenzioni, con il cuore, con l'operato stesso di Gesù. Per la salvezza dei fratelli, siano lodati Gesù e Maria. Sì.